Ok, prima di tutto voglio ringraziare Dio, Massimo e tutti voi, perché questa mattina con quello che avete detto, con i canti che abbiamo cantato, avete fatto praticamente l'introduzione, la conclusione di quello che sto per dire. Quindi se vi volete assopire, va bene, ci spostare. Perché oggi affrontiamo un capitolo complicato, difficile, brutto, si può dire. E partire da questo concetto, questa realtà, questo senso che c'ha, che almeno mi ha avvolto dell'amore di Dio, aiuta. E quindi il capitolo 16 di Apocalisse, che come dicevo uno dei capitoli più difficili da digerire, anche perché consiglio di non leggerlo mangiando, è un capitolo cruento e brutale, se l'avete letto immagino che ne conveniate. E conveniate vuol dire che siete d'accordo, scusate a volte, e cedo. A volte ci si chiede, ma che ci fa nella Bibbia un capitolo così, in cui Dio viene visto come un Dio che fa del male? E la finzione e la realtà ci hanno molto desensibilizzato come umanità rispetto allo spargimento di sangue e alla distruzione. Se così non fosse, probabilmente questo capitolo faremmo fatica proprio a leggerlo. E come abbiamo già visto, insomma, adesso parecchio che ne parliamo, la letteratura apocalittica va letta seguendo alcune regole, per evitare errori grossolani, come gli elicotteri in Apocalisse 9. La cosa è un po' complicata perché ci dobbiamo ricordare che qui abbiamo delle immagini che descrivono un simbolo e non la realtà che il simbolo indica. Quindi dobbiamo prima capire il simbolo e poi collegarlo alla realtà. Però poi, insomma, non è poi così complicato. Ad esempio, Satana viene descritto come un dragone. Crediamo che Satana sia veramente un dragone? No. Però impariamo che Satana esiste, è reale, è il nemico sconfitto di Dio, e quindi anche nostro, ed è pericoloso, aggressivo come un dragone che ha il coraggio di attaccare un bambino appena nato, Apocalisse 12. Giovanni ha scritto che Satana usa una bestia che viene dal mare e una dalla terra. È letterale? No. Però ci ricorda che il potere politico e religioso che servono alla bestia sono pericolosi come delle bestie che ci vogliono divorare. Quindi dobbiamo fare attenzione. Il marchio della bestia sarà un numero, un tatuaggio, un chip? No. Si tratta, abbiamo visto, di un esempio per ricordarci un modo di pensare che onora Satana e l'agire di conseguenza. E quindi anche nel capitolo 16 abbiamo la descrizione di simboli che sono comunque terribili. E ricordiamoci che le immagini usate in Apocalisse servono per comunicarci delle verità e a provocare una reazione emotiva in noi, devono colpirci allo stomaco, è fatto apposta. Tutto parte dalla verità, chiaro, ma tocca le nostre emozioni per modellarci. Ora, come è stato per i sigilli e le trombe, non andrò nel dettaglio nel descrivere una per una queste cose, se no non finiamo più, ma cerchiamo di qualche spunto e poi di arrivare alla conclusione per noi. E quindi ci troviamo davanti a un nuovo ciclo di 7 eventi, sigilli, le trombe e ora le 7 coppe. In Apocalisse i numeri hanno un valore simbolico, 7 rappresenta la completezza, 3 volte 7 la perfezione della completezza. E in ognuna di queste serie di 7 la narrazione è costruita in modo da creare un crescendo di aspettativa. Ti viene il desiderio di dire, ok, ma come finisce? Dio mette le cose a posto? E quindi siamo portati vicino a una nuova creazione, a dire, ok, è finita? E poi si ricomincia da capo. I 7 sigilli portano Apocalisse 1:8, il silenzio. Oh, finalmente c'è silenzio, Dio ascolta e Dio interviene. E invece no, si ricomincia da capo. Con le 7 trombe. Le 7 trombe portano al versetto 11, al capitolo 11, versetto 15. Il regno del mondo è passato. Oh, è passato al nostro Signore, al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli, nei secoli. Punto, fine. E no. Poi arriva l'interludio, ci vengono presentati il dragone, la donna, le bestie, e quindi non è ancora finita. E si arriva alle coppe. La settima coppa di nuovo dice, ok, è finita, siamo lì, e ora finalmente ci viene raccontato il nuovo regno, come funzionerà? No. Lo vedremo? La prossima volta si parla di prostituta, Babilonia, eccetera, eccetera. La fine arriverà. Poi al capitolo 19, versetto 11, che lo vedremo poi dopo l'estate, quando Giovanni dice: per l'ultima volta ho visto i cieli aperti, e vedremo poi cosa ci racconterà. Ora, questo è un metodo di insegnamento che si chiama ricapitolazione, che vuol dire rispetta gli stessi concetti, la stessa storia, ma in maniera un po' diversa. Non si tratta di una ripetizione, perché c'è una progressione. E lo vediamo che in ogni serie di sette i numeri che usa Giovanni un po' cambiano. Ad esempio, al quarto cavaliere, quando si parla dei sigilli, viene dato il potere su un quarto della terra, per fare certe cose, lo ricordiamo. Con le sette trombe, Giovanni parla di un terzo della terra è bruciata, un terzo delle stelle cadono, eccetera, eccetera. Con le coppe, basta frazioni, soli interi. Sette sigilli un quarto, sette trombe un terzo, crescendo, sono avvertimenti. Dio chiama al pentimento, avvisa. Le sette coppe, basta avvertimenti, totalità, nessuna frazione. C'è una forte relazione fra le sette coppe e le sette trombe. La prima tromba e la prima coppa parlano del colpiscono la vita sulla terra. La seconda colpiscono il mare, poi arrivano i fiumi. La quarta tromba e la quarta coppa il sole. Poi la quinta tromba apre il pozzo del mare. Scusate, la quinta tromba apre il pozzo del mare. La quinta coppa è il trono del mare. Ed è la sesta coppa, entrambe toccano il fiume Eufrate. Sono immagini. Non ci dobbiamo aspettare che l'acqua diventi sangue o che il sole cominci a bruciare le persone, anche se in questi giorni, tutto sommato. Però pensiamo, sole e acqua sono la fonte della vita e nel giudizio di Dio questo verrà tolto. È una riflessione che introduce il tema, cosa diremo poco più avanti. L'inquinamento di aria, acqua e terra causa, si pensa, 9 milioni di morti l'anno, che non sono pochini, eh? Abbiamo sempre più caldo, siccità, eventi estremi, un sacco di problemi. Questo fa parte del giudizio di Dio? Certo. È colpa di Dio? È Dio che sta agendo attivamente perché questo accada? No. Sono le naturali conseguenze di aver rifiutato di vivere seguendo Lui. E lo vedremo. Importante ricordare che questi tre cicli di sette raccontano la storia della redenzione. L'uomo si ribella, Dio cerca l'uomo, lo chiama a pentimento per tornare alla giusta relazione con Lui. E con i sette sigilli abbiamo visto questa storia dal punto di vista della Chiesa sofferente, con le trombe dalla prospettiva di uomini e donne che rifiutano di convertirsi. E ora vediamo la prospettiva dal trono di Dio. Ora, visto che ne parleremo fra parecchi mesi, faccio un veloce accenno al versetto 16. E si parla di Armageddon. Al versetto 13 del capitolo 16 sempre ci viene raccontato che Satana manipola l'umanità ad esclusione dei figli di Dio per opporsi al ritorno di Cristo, per tentare. E in qualche modo si può dire che raduna le truppe in questo posto, Armageddon. Nella cultura popolare Armageddon rappresenta la fine, una grande battaglia, è un nome spesso collegato all'Apocalisse, ci fu anche un film famoso tanti anni fa. C'è un problema. In tutto il Medio Oriente non c'è un posto che si chiama Armageddon. Ci sono varie teorie su quello che significa il nome, ma non importa. Questo ci porta a pensare comunque che Armageddon non sia un posto fisico, ma è un simbolo. Quindi ci viene simbolicamente descritto il tentativo fallimentare di Satana che si illude di poter fermare il piano di Dio che finisce con una creazione di nuovi cieli e nuova terra. Quindi in qualche modo possiamo dire che Satana prova a raggruppare le sue truppe per la battaglia finale, ma, attenzione, e qui faccio un piccolo spoiler o anticipazione, nel capitolo 19 non ci sarà nessuna battaglia. Gesù arriva, basta, finito. Non si stanca neanche. Quando diciamo che Gesù è vincitore, non raccontiamo una vittoria faticosa, combattuta fra pari. Con la sua morte e resurrezione Gesù ha vinto completamente. Non ci sarà battaglia, non ci sarà opposizione. Quando Dio avrà raccolto il suo popolo, dirà è finita, ed sarà finita, così. Ora, a noi piacciono le storie di grandi eserciti che si scontrano, i buoni contro i cattivi, le epiche battaglie del Signore degli Anelli, oppure gli Avengers contro Thanos, dove tutto sta per finire, poi un colpo di scena, arrivano tutti gli eroi che aiutano, Iron Man deve morire per salvare l'universo, E noi siamo abituati a questi, ma sono belle storie in cui gli eroi vincono faticando. Sono belle storie per libri e per film. La vera battaglia finale, lo vedremo, non si combatte. Gesù non deve combattere, basta dire è finita, punto. Ma torniamo a noi, al giudizio e all'ira di Dio. Questo capitolo parla dell'ira di Dio e dobbiamo dire che il giudizio di Dio è reale, terribile e giusto. Le sette coppe sono simboli, ma di qualcosa di terribile. Piaghe, grandine, terremoto, sangue, eccetera, eccetera. Ora, ho detto che le sette coppe narrano la storia della redenzione dal punto di vista del trono di Dio. Da cosa lo capisco? Bella domanda. Apocalisse 15,5. Vediamo che Gesù, sì, scusate, Giovanni vede il tempio del tabernacolo della testimonianza che si apre. Ed è un riferimento a Numeri 1,50, dove leggiamo proprio queste parole, il tabernacolo della testimonianza. Ora, il tabernacolo era il luogo che conteneva le 10 tavole della legge. Era la testimonianza della legge morale di Dio. Il tabernacolo era il luogo dove la creatura ribelle poteva incontrare il Dio Santissimo senza essere consumato. Il tabernacolo rappresenta la legge morale di Dio e la sua presenza. E quindi vediamo che l'ira di Dio esce dal tabernacolo. L'ira di Dio è la naturale conseguenza della violazione della legge morale di Dio. E in pochi minuti ci ha parlato dell'ira di Dio, di legge e di giudizio. Non proprio politicamente corretto. E anzi, forse non noi chiaramente, ma qualcun altro, quelli poco spirituali, a volte hanno pensato qualcosa di simile. Ok, Dio, sì, Dio è bravo, cioè è stato gentile a salvarci, però insomma, una certa, esagera un po' con tutte queste regole, queste cose, giudizi, divieti, basta. Poi va tutto bene, ma sta storia dell'ira e della giustizia di Dio, siamo nel 2022, ma un attimo darci una calmata. Ora, forse queste cose le abbiamo mai pensate in questo modo, ma c'è qualche modo l'idea che l'amore di Dio e i suoi comandamenti, e quindi la sua ira, siano in opposizione. Ed è una critica che spesso viene fatta a chi non crede, ed è un argomento su cui dobbiamo ragionare, una conversazione che dobbiamo fare. Vedete, però Dio non si contraddice. Dio è sempre uno, da Genesi ad Apocalisse. Dio amore e ha dato i suoi comandamenti. Dio è amore e prova ira. E per capirlo dobbiamo capire cos'è la legge di Dio. Un teologo ha giustamente detto che la legge di Dio non è un'imposizione, ma una spiegazione. Ok, non ci troviamo davanti a un tiranno cosmico capriccioso che ci ha creati e poi si è offeso perché l'abbiamo messo da parte. Quella sua legge morale, Dio, non ci impone uno stile di vita che ci reprime. Non ci vuole togliere il meglio. Anche se la narrativa culturale in cui siamo immersi dice proprio questo. Con la sua legge morale Dio ci spiega come funzioniamo, come siamo fatti, come prosperare, come vivere al meglio. La legge di Dio nasce dall'amore di Dio per noi e ci mostra il suo cuore per noi. E quando violiamo la legge di Dio, violiamo noi stessi, andiamo contro la realtà, roviniamo noi e il mondo intorno a noi e lo vediamo. E questo ha delle conseguenze. Come si risolvono i problemi del mondo? Qual è il segreto per un'umanità felice? Un mondo più verde, senza ingiustizia? Come può l'umanità prosperare? Esodo 20, Deuteronomio 5, i 10 comandamenti, la legge morale di Dio. Ci crediamo? Siamo convinti dentro di noi che Dio abbia dato una legge che è il meglio per l'umanità? Perché tutto parte da qui. E se non ci crediamo, non capiamo questi passi. Ora è chiaro, lo sappiamo, che dopo la ribellione di Adamo ed Eva siamo rovinati del peccato. Non vogliamo e non possiamo seguire la legge morale di Dio e abbiamo bisogno di Dio che ci trasforma, ok, è chiaro. Ma partiamo dal punto di partenza. La legge di Dio è il meglio per l'umanità. E da qui si parte per capire la sua ira, la sua grazia e il suo amore. Perché capire la grazia di Dio ci aiuta a vedere la sua ira. E vedere la sua ira, e come viene descritta qua in maniera terribile, ci mostra la grandezza dell'amore di Dio. Le coppe di re di Dio sono una naturale automatica conseguenza della santità di Dio. L'ira di Dio è la logica terribile risposta alla malvagità. L'ira di Dio non è altro che la santità di Dio che consuma tutto ciò che non è coperto dal sangue di Cristo. E più commentatori, leggendo questo capitolo, fanno notare che l'ira di Dio è indirizzata direttamente contro la bestia, che è il vero nemico di Dio, contro il dragone. Non è un giudizio contro l'umanità di per sé, ma contro la bestia e chi la segue. È Satana che ha rovinato, non del tutto, la creazione di Dio, ed è contro di lui che è diretta l'ira di Dio, e quindi verso chi lo segue. Ma ricordiamoci che non ci sono tre vie. Il sistema è binario, o con Dio o con la bestia, nessuno è neutrale. E vediamo cosa vuol dire. Al capitolo 16, per tre volte, dopo che viene versata una coppa, gli uomini soffrono a causa di questa cosa. E che succede? Versetto 10. Bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro ulcere, ma non si ravvidero dalle loro opere. Questo è quello che succede, ok? Noi uomini siamo creature fatte all'immagine di Dio, uomini e donne, umanità. Siamo fatti per imitare e adorare Dio. E come ogni immagine abbiamo bisogno dell'originale. Quindi dopo la ribellione a Dio, l'uomo adora la creatura, imita un'altra creatura. E questo si concretizza in vari modi, egoismo, l'uomo al centro, religioni varie, ateismo, ma parte tutto dal voler seguire il dragone, Satana. E visto che siamo fatti per adorare, siamo fatti per imitare, diventiamo come chi adoriamo. Diventiamo come chi adoriamo. Ora, Dio ha creato l'uomo per amare Dio. L'uomo si è ribellato, vive in modo opposto a Dio, non segue la sua legge, distrugge la creazione di Dio. E quando Dio dà all'uomo le conseguenze naturali di quello che ha fatto, cosa fa l'uomo? Bestemmia, dà la colpa a Dio. Agisce come la bestia. Ok, non so se è chiaro. L'uomo si ribella, l'uomo ribella, incolpa Dio per tutto il male che l'uomo ha causato ribellandosi a Dio. Non vi suona familiare? Ma se Dio esiste, perché il male? Ma chi commette il male? Dio? Perché Dio non ferma il male? Perché l'unico modo per farlo è il diluvio. Sì, Dio fermerà il male, per sempre. Purificando questo mondo, distruggendo il peccato e donando a noi suoi figli nuovo cielo, nuova terra, dove vivremo per sempre alla sua presenza. Succederà. Quindi, come dicevo, l'ira di Dio è reale ed è giusta. E forse abbiamo difficoltà a capire che sia giusta. Perché da sempre, da quando l'uomo ha cercato di darsi delle leggi, qualcosa, fin dal codice di Hammurabi, il tentativo è stato quello di avere delle colpe, delle sanzioni commisurate alla colpa, proporzionale. Questo concetto fa parte di una civiltà ed è corretto. E però quando leggiamo questi passi, quando pensiamo all'inferno, diciamo ok, c'è qualcosa che non va, Dio esagera, la punizione è eccessiva. È possibile che per una sola bugia bianca tutta questa ira, che cavolo, su. Prima riflessione. Siamo sicuri che il tuo problema con Dio sia solo una piccola bugia bianca, sempre che esistano? L'umanità pensa così. Se Dio esiste, se prova ira, se l'inferno è vero, la punizione è sproporzionata. Apocalisse 16:6. L'angelo disse, dopo che i fiumi sono stati trasformati in sangue, loro meritano il giudizio perché hanno ucciso i santi e i profeti, hanno versato il sangue dei santi e dei profeti e tu hai dato a loro da bere del sangue. Versetto 7. Sì, o Signore di Onnipotente, veritieri e giusti sono i tuoi giudizi. Tutto parte da chi è Dio. Se abbiamo una minima idea della santità di Dio, capiamo dove sta il problema. Da Genesi 3, il grande problema dell'universo è che Dio è santo e noi no. E la santità distrugge ciò che non lo è, non ci sono alternative. Ora, non ci stiamo confrontando con un altro essere umano, perché umanamente sì, ci sono più persone che sono più morali di altre, sicuramente, indiscutibile. Nella Bibbia vediamo che chiunque incontra anche solo un angelo è un'ombra della santità di Dio, cosa fanno quelli che incontrano un angelo? Si buttano a terra e dicono: non mi uccidere, perché sarebbe giusto che tu lo facessi. Perché dentro di noi ci rendiamo conto che davanti a ciò che è santo meritiamo solo di essere distrutti. Romani 1,18. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con ingiustizia. Ci viene assicurato che nessuna brava persona verrà toccata dall'ira di Dio, sempre che ce ne siano di brave persone. E poi aggiunge Paolo: poiché quel che si può conoscere di Dio è stato manifestato loro, avendolo Dio manifestato loro, infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, perciò essi sono inescusabili. Dio si è fatto conoscere e l'uomo l'ha rifiutato. Noi l'abbiamo rifiutato fino a quando la sua grazia non ci ha chiamati. Il giudizio di Dio è giusto. L'ira di Dio è santa. Non è come la nostra ira. Perché per noi ira vuol dire andare in terapia. Per noi ira vuol dire lasciarsi andare, prendere il controllo, diventare quasi bestie. Fare dire cose di cui ci pentiamo. Dio non è così. La sua ira è santa, senza peccato. L'ira di Dio non è altro che dare all'uomo quello che ha scelto di ricevere. Parentesi. Mi devo confessare che una cosa è prendere questi passi, analizzare la natura di Dio e spiegarli. Altra cosa è prendere queste realtà e collegarle a voci, nomi, persone che conosciamo. Persone, troppe persone a cui vogliamo bene, che voglio bene, che continuano a rifiutare Dio. Ci sono troppe persone, amici che conosciamo, parenti, che continuano a dire: no, grazie a Dio, io sono meglio di te. Grazie di tutto Dio, ma faccio a modo mio. E questo è terribile. E a volte corriamo il rischio di abituarci, mentre questi pensieri dovrebbero spezzarci il cuore. Ora è chiaro, noi non possiamo salvare nessuno, è Dio che salva. Ma noi siamo chiamati a proclamare il Vangelo, viverlo e pregare. Supplichiamo Dio di pregare quei cuori, quelle menti, di quei troppi, di quei tanti che hanno ascoltato la sua parola e continuano a dire: Dio, no, grazie. E questo ci deve portare in ginocchio a gridare: Dio, abbi pietà di loro. Non arrendiamoci. C'è stato un uomo di Dio, non mi ricordo il nome, che ha pregato fino a tutta la sua vita per dei suoi amici, a cui sono convertiti mentre lui era in vita, altri quando lui era morto. Come? Müller, bravo, grazie. E attenzione, il giudizio di Dio arriva sempre dopo ripetute offerte di pentimento. Versetti 9 e 11 di Apocalisse 16, non si sono pentiti. Il Nuovo Testamento è chiaro, prima che Dio esegua il suo giudizio, a chiunque è data ampia possibilità di pentirsi e di ravvedersi, più di quello che meritiamo, secondo Pietro 3,9. Quindi, Il giudizio di Dio è giusto e arriva dopo che Dio ha offerto la sua grazia più volte. Quindi l'ira di Dio è giusta, reale, terribile e santa. Ma non finisce qua, perché l'ira di Dio ha una fine. Apocalisse 15,1. I sette angeli recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. 16,17. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria e dal tempio uscì una gran voce che proveniva dal trono che diceva: è fatto, oppure è compiuto. Chi altro ha detto è compiuto? Giovanni l'ha scritto lui stesso, Giovanni 19,30. E quando Gesù prese l'aceto disse: è compiuto, e chinato il capo prese lo spirito. È compiuto. L'ira di Dio finirà. Colui che manda le sette coppe per distruggere ogni cosa che è malvagia è colui che ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unico figlio per dare vita eterna a chiunque crede. Parlare dell'ira di Dio, del suo giudizio, rende ancora più magnifica, più grande l'opera di Cristo. Giovanni 3,17. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. E com'è possibile essere salvati? Perché Gesù ha subito l'ira di Dio al posto nostro. Facciamo fatica a leggere questi capitoli che parlano di questo giudizio terribile di Dio? Pensiamo a cosa ha subito Gesù al posto nostro. Le stesse cose. E lui non aveva colpe. E pensiamo che chi rifiuta questa grazia possa essere ritenuto innocente? Ricordiamoci che Dio è amore e a motivo di questo amore prova ira per il male fatto a chi ama. Ma un miliardo di anni dopo che Gesù sarà tornato, che ci saranno nuovi cieli e nuova terra, Dio sarà ancora amore e la sua ira sarà finita. Noi vivremo nel nostro corpo risorto in una nuova terra e saremo oggetti di questo amore. E questo perché? Perché Gesù Cristo è morto al posto nostro e risorto e ci ha chiamati a sé. L'ira di Dio ha una data di scadenza. Per noi suoi figli la data di scadenza è stato il giorno in cui ci ha salvati. Per te forse può essere oggi se ancora rifiuti Dio. Per gli altri sarà il terribile giorno in cui Dio dirà è finita. Per noi salvati è compiuto, vuol dire grazia. Per gli altri giudizio. Parlare dell'ira di Dio non ci fa paura. Ci fa sentire più amati perché c'è Gesù. Quello è il prezzo che Cristo ha pagato per noi. Quello è ciò che ci meritiamo. E questa è la misura dell'amore di Dio per noi. Vediamo ora che concludo. Ci sono due categorie di persone, ovviamente. Chi è sotto l'ira di Dio e chi vive nella grazia. È vero, ci crediamo, ma a volte forse non capiamo da che parte stiamo noi. E questo fa un enorme impatto, ha un enorme impatto sulla nostra testimonianza. Quante volte guardiamo gli altri come se fossero loro ad avere la vita migliore? Ok, forse io me la caverò per l'eternità, ma intanto sono loro che stanno bene. Mai pensato? Cioè loro possono usare i soldi come vogliono, non si fanno problemi, fanno cosa vogliono. Certo che se potessi dire qualche bugia, un pochetto meno onesto, che male c'è se faccio gli occhi dolci alla collega? Ammettiamolo, questa storia di servire il prossimo, mettere gli altri prima di me, sì, bello, ma una certa, basta. E perché mai dovrei amare i miei nemici? Quanto sarebbe bello poter sfogare la mia rabbia? Questo è invidiare chi vive sotto l'ira di Dio. E noi ci prendiamo in giro, lo facciamo. Quando arriva la tentazione, qualsiasi sia, cosa mi motiva a dire di no? Eh beh, poi Dio si arrabbia, chissà cosa mi fa. Poi c'è sta cosa che Dio mi vede, ma si girasse un attimo, no? Vabbè, facciamo come vuole Lui. Oppure, la tentazione vuole farmi fare qualcosa che mi distrugge, che mi fa del male, che non è il meglio per me, che disonora Dio. E quindi grazie a Dio, perché nel tuo amore mi mostri come vivere al meglio. La differenza. E cambia tutto. A volte invidiamo chi è sotto l'ira di Dio. È perché tutto ci viene detto, ci dice questo. E chi non crede lo vede e dice, ok, sì, tu mi dici che Dio ti ha sicuramente dato la tua vita migliore, ma vabbè, tientela pure la tua vita migliore. E a volte noi credenti viviamo come se fossimo noi sotto l'ira di Dio. Ne abbiamo già parlato oggi. Quanti ragazzi adulti ho visto, sentito piangere, soffrire, pensando che Dio fosse arrabbiato con loro. Sì, abbiamo questo pensiero, pensiamo che Dio sia arrabbiato con noi, perché sono le accuse di Satana. Ma Dio non è arrabbiato con noi. Ci credi? Dio non è arrabbiato con i suoi figli, mai. Perché? Perché siamo in Cristo, perché siamo amati come Cristo. Il Padre, anche se non lo capisco, anche se io non lo farei, mi ama, ti ama, ci ama come ama suo figlio. Ha senso? No. È grazia. È compiuto. La croce. L'ira di Dio è stata soddisfatta su quella croce. Noi possiamo vivere consapevoli delle nostre debolezze, dei nostri peccati, perché siamo immersi nella grazia. Non abbiamo bisogno di nascondere i nostri errori per paura di essere rifiutati, perché siamo già accettati. Dio non sarà mai arrabbiato con noi, altrimenti Gesù che è morto a fare? Dio ci ama e ci può correggere, ma non è ira, non è punizione, non è fartela pagare, è amore. Nella vita capitano cose brutte, sì, problemi vari, malattie, lutti, purtroppo sì. Ci devono piacere? No. Fanno schifo? Sì. Ma una cosa che ci deve incoraggiare, qualsiasi cosa ci capita, Dio non mi sta punendo per niente, non ce l'ha con me. Sì, Io preferisco che Dio mi mostri il suo amore per me dandomi 150 anni di vita sana e benestante. Ma lui è Dio, io no. Lui ha ragione, io no. Lui sa tutto, io no. Quindi anche se non capisco, so che anche quando mi corregge Dio mi ama. Dio non è arrabbiato con te, non lo è. Non viviamo sotto l'ira di Dio. Noi siamo redenti. Ma non sono un bravo credente. Davvero? Benvenuto nel club. Ma mi sono arrabbiato, ho fatto brutti pensieri, non sono stato gentile, ho poca fede. Sono cose che non dovrei fare. Certo, non devi farle, no. Dio non vuole che facciamo queste cose, ovvio. Ma quando le facciamo, Satana ci accusa. E Gesù dice, come abbiamo visto oggi, io ho pagato. Non siamo sotto l'ira di Dio. Non dobbiamo fare niente per essere amati o perdonati, perché è stata una sua scelta amarci e perdonarci, che è stata assicurata dai meriti di Cristo. Se crediamo che Dio ce l'abbia con noi, che sia arrabbiato con me e con noi, a parte che il fatto che crediamo alle bugie di Satana, stiamo lontani da Lui. Perché se io penso che il Dio Onnipotente ce l'ha con me, è certo che scappo. E quindi cosa succede? Non preghiamo più, non leggiamo più la Bibbia, magari smettiamo di andare in chiesa. Tanto a cosa serve? Tanto non ne uscirò mai. Tanto questo peccato vincerà sempre. Tanto Dio ce l'ha con me. Non ce la posso fare, non cambierò, eccetera, eccetera. Se sei un figlio di Dio, queste sono bugie. A volte scuse per rimanere nel suo peccato. Ogni mattina quando ci svegliamo, che cos'è che ci aspetta? La grazia. Sufficiente per tutto il giorno e ne avanza ancora. E poi il giorno dopo ricomincia, perché il giorno prima l'abbiamo usata, ieri la grazia ne ho usata tanto, oggi ne userò tanto e domani ce ne sarà ancora. E meno male. Dio non ci dà un voto a fine giornata, perché il voto è scritto nel cielo, santo. Perché? Siamo in Cristo. La normalità del credente non è la perfezione, ma il pentimento. Pentimento che esalta il Vangelo, esalta la grazia e ci rende liberi. Pentimento che ci permette di camminare in santificazione. E siccome so che sono immerso nella grazia, sono ben felice quando lo Spirito Santo mi mostra i miei peccati. Perché è lì che può operare, è lì che può pulire. E meno male che fa così. Voglio peccare? No. Il mio peccato suscita l'ira di Dio? Sì. Ma quell'ira è stata soddisfatta sulla croce, quando Gesù ha detto è compiuto, anche per me, anche per te. Lamentazioni 3:22 ci ricorda che la grazia di Dio si rinnova ogni giorno e a fine giornata non è finita. La grazia di Dio ci aiuta ad avere il rapporto giusto con il peccato. Non lo invidiamo e non lo vogliamo e lo confessiamo. Concludendo, veramente, ancora una volta, da che parte stai? Sotto l'ira di Dio o nella grazia? L'ira di Dio è una scadenza e può essere oggi per te. Qual è il rapporto con l'ira di Dio e con la grazia? Il tuo rapporto con queste cose? Pensi che Dio sia arrabbiato con te? Credi che il tuo peccato sia troppo, sia più forte del sangue di Cristo? Pensi di non meritarti il perdono? Beh, questa cosa qua è vera, non lo meriti. Se stai vivendo come se fossi sotto l'ira di Dio, chiedi perdono, perché stai sminuendo la grandezza della grazia, dell'opera di Cristo, perché c'è più gioia per te. Chiediamo a Dio di darci la gioia di vivere il suo costante perdono, sotto la grazia, e se non ci riusciamo parliamo con qualcuno, perché siamo sotto la grazia. L'ira di Dio è reale, sì, ma non per noi. Cristo ha pagato. E non ci dimentichiamo mai, mai, di tutti coloro che oggi sono sotto ancora l'ira di Dio. Annunciamo il Vangelo e preghiamo, perché l'annuncio del Vangelo e la preghiera sono le armi che Dio ci ha dato per combattere per coloro che stanno scegliendo ancora oggi l'ira di Dio. Preghiamo. Signore, grazie perché ci possiamo confrontare con queste realtà tremende della tua ira, con la gioia del tuo perdono. Facci vivere come graziati, facci vivere come persone che perdonate. Grazie perché lo hai fatto, perché hai pagato. Facci vivere pieni di gioia per il tuo amore. E spezzaci il cuore per tutte quelle persone che ancora ti rifiutano. E ti chiediamo salva, salva, perché ancora oggi, per molti, la tua ira può finire. Amen.